Buongiorno a tutti amici di Visione TV, rieccoci con una nuova, nuovissima puntata di Hollywood Propaganda e come sempre è con me il mio compagno di viaggio Roberto Quaglia. Ciao Roberto.
Ciao Enrica, un saluto a quelli che ci stanno seguendo.
E oggi commentiamo un film horror, sei contento? Sono riuscita anche a farti vedere gli horror dopo Barbie, che anche quello era un po' un horror.
Sì, Missione Impossibile, cioè non è il film Missione Impossibile farmi vedere un horror, ma tu ci sei riuscita.
Ce l'ho fatta, ma perché un horror? Perché proprio nelle sale in queste settimane, nelle sale italiane, se ne sta parlando moltissimo. La critica, insomma, ha parlato molto di questo horror. Adesso scopriremo perché, ma soprattutto scopriremo quale. Eccolo con la scheda grafica: Omen, l'origine del presagio. La regia è di Arkasha Stevenson, è proprio di quest'anno. Infatti, come dicevo, è nelle sale italiane in questi giorni. Il cast sono tutti, insomma, attori poco noti, a partire da Nell Tiger Free. La descrizione: beh, a 48 anni dall'uscita di Omen, era il 1976 con un magistrale Gregory Peck, era il primo film della famosa saga horror. Una nuova storia si propone di esplorare le origini del male e di scoprire come l'anticristo, sia Damien, sia venuto al mondo, chi fosse la sua madre naturale. E la storia, che si ambienta proprio negli anni 70, parte dalla giovane novizia americana Margaret, la vedete proprio adesso sullo schermo, che giunge a Roma, nella città eterna, con la prospettiva di prendere i voti al più presto, però insomma le cose andranno in una maniera diversa da quello che si aspettava la ragazza. Ebbene, il film Omen, quello originale del 1976, raccontava la storia dell'ambasciatore americano degli Stati Uniti a Roma, Gregory Peck, di sua moglie e del loro figlio Damian, che poi si scopriva essere l'anticristo. E il padre, Gregory Peck, cercava disperatamente, grazie all'ausilio di un prete e di un fotoreporter, di distruggere il seme appunto del maligno senza riuscirvi. Infatti la storia, che finiva insomma malamente, dava poi il via ad altri due film. E poi addirittura a un terzo, Omen 4, che però era un film televisivo. C'era La maledizione di Damien del 78 e poi La storia di Damien da adulto con Sam Neill, Conflitto finale dell'81. E ora, come dicevo, nelle sale troviamo a 48 anni di distanza il prequel, cioè si cerca di capire qual è stata la storia che ha portato alla luce il figlio di Satana, quindi l'anticristo. C'è però Roberto un piccolo problema, un piccolo intoppo, perché per chi ha visto e si ricorda il primo film, il primo capitolo di questa saga horror del 76, c'è una parte, insomma, centrale, molto importante, in cui Gregory Peck, insieme a questo giornalista, nel cimitero, mi sembra, a Volterra, eccolo qua, stiamo vedendo proprio la sequenza del film originale, riescono a trovare la bara, la tomba della madre dell'anticristo, di colei che aveva dato la luce Damian, e però si scopre che all'interno di questa tomba c'è una sciacalla e quindi non un essere umano. Quindi c'è un piccolo intoppo. Come lo spieghiamo, Roberto?
Beh, lo spieghiamo nel senso che se ne fregano completamente della storia, perché tu fai un film che pretende di essere il prequel, quindi praticamente l'anticipazione, la storia precedente a quella di una celebre saga, fottendotene allegramente poi dalla trama della saga che essa dovrebbe precedere, perché non è una cosa da poco, cioè è tutto verte sul figlio del demonio e la madre che lo dà alla luce. Se quindi la madre in un caso è un essere umano e nell'altro è appunto una cagna, no? Una sciacalla, quello che sia, è chiaro che abbiamo un problema concettuale, sempre che vogliamo cercare dei concetti in film di questo tipo. Ora, questo film qua, appunto, questo remake, io adesso all'epoca vidi Omen, appunto, quell'originale. Non mi interessavano molto i film horror, quindi poi me ne sono un po' dimenticato, anche se mi era rimasto impresso perché è abbastanza inquietante. Poi ne ho rivisto un pezzo ultimamente e devo dire che adesso mi è sembrato un capolavoro, cioè, perché probabilmente sono così peggiorati i film nel frattempo che un film dell'epoca, anche di un genere che a me di solito interessa poco, mi sembra un capolavoro. Ecco, la recitazione eccellente, grande sceneggiatura, fotografia, encomiabile. encomiabile, eccetera. Adesso questo qui, questo remake, io l'ho guardato per farti un grande favore, no? Anche perché comunque mi ha incuriosito.
Propagare, ci sarà il cash.
Sì, ma mai detto due o tre cosucce che mi hanno incuriosito, proprio per i contenuti di manipolazione del film. Però io, c'era stato anche dell'horror, però mi sono addormentato, ho dovuto guardarlo a varie riprese, perché mi addormentavo mentre sgozzavano così a destra manca. Quindi diciamo che non c'è paragone di qualità, nel senso che appunto quell'originale è comunque un bel film fatto bene con grandi attori. Questo qua è imbarazzante, insomma ci sono alcune cosucce qua e là accettabili, però è poverissimo di sceneggiatura, tempi lunghissimi con musiche che sembrano di tratte da Odissea nello spazio, no? Musiche evocanti, qualcosa che però non so cosa.
Molto spesso di pathos, quel finto pathos che piace molto, no? Negli ultimi film, da Dune di Villeneuve fino a queste, no? Questi sequel, remake, prequel, hanno tutti questa musica esageratamente ricca di pathos, per poi, che anticipa poi il nulla che avanza.
Beh, sì, anticipa il nulla e soprattutto riempie il cervello di nulla sonoro, perché sonorizzato, mettiamolo così, perché il problema è che sì che andiamo verso una società fatta di audiovisivi e non concettuale come in passato, però qui se ne approfittano, nel senso che tutto appunto suoni, attese, silenzi, dove uno si deve immaginare delle sensazioni che io ti ho detto mi sono addormentato. E comunque appunto c'è un problema di trama che a quel punto viene da chiederci, ma perché allora hanno voluto collegare questo film a quella serie lì? Nel senso che non potevano fare un film separato, indipendente, che comunicasse quello che voleva comunicare senza dover riferirsi a quella serie. Questo può essere stata una ragione di marketing, perché chiaramente facendo il prequel tutti quelli che fossero stati a suo tempo conquistati da quella serie lì, esatto, no, quindi non si sarebbero perso il prequel, no? Però poi possono esserci anche, diciamo, significati diversi che possono attenere a eventuali messaggi nascosti o di manipolazione che questo film potesse contenere.
E infatti li vediamo tra poco, e comunque da sottolineare che questo è proprio il prequel ufficiale, perché nella parte finale del film c'è proprio un omaggio dove si vede la fototessera, la fotografia di Gregory Peck, e quindi il rimando al primo capitolo della saga è, cioè, è proprio ufficiale, quindi non è che ci si ispira alla saga di Omen, anche perché comunque c'è stata recentemente anche una serie TV che in Italia non è stata data su Damian proprio, adulto, e anche, vabbè, un film che voleva essere un po' comico, Little Evil, che è caricato su Netflix. Quindi comunque ci sono state anche diverse altre produzioni che si sono ispirate a, ma che non erano le produzioni ufficiali. Ma perché abbiamo scelto di commentarlo proprio qua in Hollywood Propaganda? Poi, come dicevi tu, un horror, quindi insomma tendenzialmente un genere che abbiamo trattato poco o quasi mai, perché c'è una specie di ribaltamento in questo nuovo capitolo prequel della saga, perché chi ha visto e magari anche amato il primo, il secondo, comunque anche quello successivo, ma soprattutto il primo, il Presagio, usciva dalla sala o comunque dalla visione con, sicuramente, come dicevi già anche tu, ansia, e se non era credente quasi correva a convertirsi, perché insomma, creava un senso di ansia, di angoscia particolare. E qua invece nel nuovo capitolo è come se tutto fosse ribaltato, perché il pericolo marcato del secolarismo, ci racconta questo film, che ruota attorno a un complotto, ma che è un complotto ordito dalla Chiesa Cattolica, fa in modo che il cattivo della storia non sia più l'anticristo, ma che sia la Chiesa stessa. Perché? Perché la storia ci dice che la Chiesa in crisi, perché c'è un particolare clima sociopolitico in Italia, ma non soltanto, in quel periodo con le rivolte studentesche anti-autoritarie, decide, la Chiesa stessa, comunque una parte, una frangia però importante della Chiesa, decide di ordire questo complotto e di fare in modo di dare alla luce il figlio del demonio, l'anticristo, per poter convertire poi i fedeli, durante questa emorragia di fedeli, e farli ritornare alla Chiesa. Quindi poi tu esci dalla visione di questo film che è esattamente il contrario degli altri tre, che non so, ti vorresti sbattezzare o vivi con ansia l'operato della Chiesa stessa. E qua vorrei un tuo commento.
Sì, infatti diciamo che potremmo dire che per certi versi questo film racconta di un 11 settembre organizzato dalla Chiesa, ecco, mettiamola così, per usare un lessico che conosciamo e allegorie che abbiamo imparato a riconoscere, perché si tratta di una false flag, sì, atta a suscitare terrore nei cittadini, i quali poi a questo punto cercheranno protezione nella Chiesa. Ora, che il significato si sia così ribaltato rispetto alla serie originale è la vera informazione che stiamo commentando. Ricapitoliamo: per tutta la prima serie, che erano quattro film, mi sembra, quindi è una bella opera corposa, c'è l'epico scontro tra il bene e il male, rappresentato appunto dalla luce e le tenebre, dalla Chiesa e il demonio, ecco, mettiamolo così, da Cristo e il demonio. Ora, io non è che sono la persona ideale a commentare faccende teologiche, però come elemento narrativo è un elemento che ha sempre suggestionato. Io adesso cito, con digressione solo apparentemente tale, la satira che scrisse il mio maestro amico Robert Sheckley, che era "If at Faust you don't succeed", insieme a Roger Zelazny, quindi "Se Mefistofele sbaglia Faust", che appunto raccontava di questo scontro tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, in chiave abbastanza umoristica, e quindi è un elemento, diciamo, interessante e tradizionale. Se andiamo a vedere, non è che ci siano molte variazioni sul tema: il bene è sempre il bene, il male è sempre il male, ecco, no? Il male è sempre Satana, è l'anticristo e tutto quel, diciamo, quel parco miti lì. Invece in questo caso il male è dentro la Chiesa stessa, quindi il male è dentro la Chiesa stessa, che è la Chiesa stessa che sceglie di voler far nascere l'anticristo. Questo è molto interessante alla luce dei risvolti politici che ci sono stati nel mondo della Chiesa negli ultimi 10 anni, ovvero: se non fosse accaduto nulla di particolare, guarderemmo con una certa curiosità questo film qua, senza capire bene. Però, alla luce degli ultimi 10 anni, ricordiamoci che appunto nel 2013, se ricordo bene, ci fu il famoso cambio di papa, oppure colpo di stato in Vaticano, oppure regime change, rivoluzione colorata senza colori in Vaticano, cioè possiamo chiamarla, dobbiamo inventare una categoria a sé, perché non si era mai verificato prima. E poi ci sono un sacco di retroscena molto taciuti, però che ormai molti conoscono, no? La ipotizzata, perché chiaramente non abbiamo la sfera di cristallo per sapere se fosse avvenuto davvero, però circolarono informazioni anche su giornali abbastanza importanti di una possibile esclusione del Vaticano dal circuito SWIFT come strumento di pressione per poi innescare questa successione. E comunque ci possono essere pochi dubbi che il corso politico di Francesco è molto diverso da quello del suo predecessore e Papa in parallelo, no? Perché alla fine, come lo chiamavano, Papa emerito, inventandosi un'interessante espressione. Quindi io non entro negli aspetti teologici che non mi appartengono, però non posso non notare una risonanza appunto tra appunto quello che è avvenuto nel mondo reale e quello che appunto viene rappresentato in questo film, che in forma allegorica rappresenta esattamente questo scontro che c'è stato appunto nel mondo reale, e lo rappresenta peraltro anche nelle forme in cui anche molti dei credenti lo raccontano, perché io, leggendo i commenti, vedo molte persone che parlano appunto del nuovo corso della Chiesa come un corso favorito dall'anticristo. Vabbè, io ecco queste cose qui, diciamo, religiose.
Questo esagererei, però sì, sicuramente.
Non mi riesco a esprimere bene con i toni dovuti, quindi rinuncio, ma tanto avete bene capito di quello di cui sto parlando. Quindi questo film diventa molto interessante perché diventa una rappresentazione in forma allegorica di quello che in molti hanno percepito accadere nella Chiesa in questi giorni.
Anche perché poi, ambientandosi in quegli anni, comunque negli anni 70, la sceneggiatura coglie, come dicevo prima, la palla al balzo e il discorso della rivoluzione sessuale, delle proteste anti-autoritarie, di comunque tutto quel clima sociopolitico, in particolare in Italia, che potevano preoccupare la Chiesa. E qua si crea questo mega complotto, come dicevi tu giustissimamente, no? Lo analizzi come una false flag all'interno della sceneggiatura di questo film, che porta proprio a ribaltare interamente lo schema di tutta la saga di Omen. Non a caso, cioè, c'è solo un prete buono, no? Coinvolto, attivo in questo capitolo, e non, cioè, non se ne vede un altro, nonostante ci siano vescovi, cardinali, tutta una serie di suore in questo capitolo rispetto a tutti gli altri. E ci sono forse quasi più riferimenti a Rosemary Baby che ai vari film della saga di Omen. Quindi, comunque, andando verso le conclusioni, a livello di condizionamento sociale, hanno fatto un bel lavoro.
Sì, esatto, perché a parte da un lato c'è la classica framing as fiction tecnica, quindi si inquadra con barba di finzione qualcosa che evidentemente in forma allegorica, cioè in forma non allegorica, si verifica anche nel mondo reale. Ma poi, come avevi menzionato tu all'inizio, c'è un effetto interessante a livello di manipolazione, che è l'opposto di quello che si registrava con i film di 40-50 anni fa. Mentre all'epoca, come tu hai detto, visto questo film, veniva distinto a chi lo guardasse o comunque suggeriva l'idea di andare in chiesa a farsi una bella comunione per essere al sicuro da
Nel
Satana.
dubbio, per tutti, nel dubbio, anche agli atei, come dopo l'esorcista, la stessa
Ma sì,
cosa.
ma anche doppia comunione, ecco,
Eh
oggi.
sì, no, ma così di sicuro.
Esatto, no? Per mondarsi ben bene, e quindi era un film che avvicinava potenzialmente il giovane alla Chiesa. Adesso abbiamo un film che ti distanzia dalla Chiesa perché ti fa temere essenzialmente che nella Chiesa ci sia l'anticristo e che quindi sia un postaccio assolutamente da non frequentare. Vediamo che alla fine tutto questo si svolge appunto tra conventi, suore cattivissime. Quindi alla fine il male viene tutto incarnato dai visi di queste suore assassine. Quindi, cioè, è un film che è un film di antipropaganda per la Chiesa, ovvero dopo aver visto questo film, una ragazzina tutto farà fuorché sognare di andare in convento e l'ultima cosa che viene voglia di fare è andare a farsi una comunione, ecco, cioè nel senso viene voglia di stare alla larga da quel mondo. Quindi quello potrebbe essere uno dei diciamo delle intenzioni del film, appunto, in un periodo nel quale comunque stiamo assistendo a delle attività di demolizione, appunto, della Chiesa cattolica e forse anche di altre religioni. Io mi ero notato un paio di frasi che vengono menzionate nel film, che quelli mi sembrano proprio dei messaggi fra le righe, perché esulano dal piattume della sceneggiatura poco interessante che abbiamo dovuto sopportare per tutto il film. C'è questo lampo di significati concentrati che secondo me sono stati inseriti da una manina, perché come detto non posso immaginare che lo stesso sceneggiatore che ha inserito queste linee poi abbia anche riempito tutto il resto di nulla. Ed è quello che dice appunto uno di questi personaggi che menziona, cito quasi testualmente, no? Come si controlla? Parlando appunto della necessità di questo false flag, come si controlla qualcuno che alle storie di fuoco e zolfo non credono più, coloro che non hanno paura, si crea qualcosa di cui avere paura. Un gruppo di alti funzionari della Chiesa ha deciso di far nascere l'anticristo per terrorizzare la gente abbastanza da poterla controllare. E poi, cito testuale, se nessuno crede a una cosa del genere, chi potrà mai fermarli? E qui ritroviamo anche il meme, diciamo il concetto del complotto troppo grosso perché qualcuno ci possa credere, della bugia troppo grossa perché qualcuno la possa credere vera, come era una battuta di Hitler. Una volta, se vuoi raccontare una bugia, raccontala grossissima perché altrimenti nessuno ci crede. E poi c'era anche il famoso detto che la più grande perfidia del diavolo è quella che nessuno creda alla sua esistenza. Beh, qualcosa del genere, adesso non ricordo testuale. Quindi, ecco, queste sono le due tre frasi che ho salvato, diciamo, da una dimenticanza che spero sia totale del resto del film, perché appunto marcano un attimo il punto cruciale del messaggio che secondo me si voleva dare.
E poi probabilmente questo messaggio è rivolto alle nuove generazioni, cioè a coloro che magari non avevano visto tutta la saga di Omen. C'era stato poi anche un remake abbastanza fortunato con Julia Stiles e Liv Schreiber, che interpretava il ruolo che ai tempi fu di Gregory Peck. Magari le persone che non hanno visto tutta la saga, giovanissimi, vedono questo e quindi ne traggono un'idea, come dicevi tu, insomma, molto particolare e sicuramente a livello di propaganda sfavorevole alla Chiesa, esattamente il contrario di quello che accadeva quasi 50 anni fa, dove addirittura si poteva presumere che film come la saga di Omen o come l'Esorcista potessero aver avuto un po' lo zampino invece a livello di propaganda di qualcuno vicino al Vaticano, alla Chiesa. Quindi forse anche in questo caso un'opera di condizionamento rivolta in particolare alle nuove generazioni.
Sì, esatto. Praticamente mi ricordo all'epoca i discorsi che si facevano sul fatto che ci potesse essere dietro il Vaticano, dietro appunto ai finanziamenti per questi film. Sono ricordi lontani, quindi potrei sbagliarmi, però adesso di sicuro non è il caso, perché all'epoca il cattivo era il demonio, adesso il cattivo sono quelli della Chiesa. Quindi il messaggio è stato completamente ribaltato, però è stato ribaltato in maniera opaca e melliflua, perché ricordiamocelo, questo film è presentato come il prequel dell'altra serie, ma non può essere il prequel dell'altra serie se là la Chiesa sono i buoni e qui la Chiesa sono invece la Chiesa sono i cattivi, no? È chiaro che si tratta di due visioni concettuali completamente opposte.
Sì, un film non adatto agli amanti del genere horror, soprattutto quello di qualche anno fa e soprattutto a quelli che hanno amato tutta la saga di Omen. Io chiudo facendoti notare che tu alle tue spalle, sotto Clark Gable, hai proprio Gregory Peck.
Tutte queste puntate ho sempre avuto dietro Gregory Peck, probabilmente perché tutto avrebbe volto, diciamo, a commentare questo film. No, vabbè, a parte gli scherzi, hai sintetizzato tutto te, quindi direi che resta poco da. Diciamo che aggiungendo a quello che hai detto, che è un film, io posso aggiungere che è un film in generale non consigliabile a chiunque ami il buon cinema, ecco, no? Questa è la mia opinione personale.
E anche in questo caso io francamente mi sono un po' stupita delle critiche eccelse, perché prima di andarlo a vedere, io l'ho visto al cinema e avevo letto delle critiche, meraviglioso, stupendo, un film che sembra riprendere il genere originale per gli amanti dell'horror, mamma mia, era da scappare dopo 5 minuti, ma volevo vederlo perché, avendo subito capito dove andavano a parare, ho detto questo è perfetto per Hollywood propaganda, dovrò solo condizionare e plagiare Roberto in modo che lo veda, e infatti ce l'ho fatta. Olè.
È bravina l'attrice principale, insomma bravina, sì. Poi c'è un'apparizione fugace di quell'attore che non ricordo il nome, che faceva Game of Thrones all'inizio, molto incisiva, però dura 30 secondi, insomma qualche talento c'è, però insomma che si perde poi appunto in un prodotto per nell'insieme fastidioso.
da dimenticare, ma non per la nostra puntata di Hollywood Propaganda. Grazie Roberto per essere stato con me.
Ciao Enrica, un saluto e un presagio a tutti.
Grazie, saluto anche Gregory Peck che è alle tue spalle. Grazie. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi con questa nuova puntata di Hollywood Propaganda. Ci vediamo come sempre la prossima settimana qua su Visione TV ogni domenica alle 18. Buona serata a tutti.